Diciamo che con la prima puntata dell'orologio il tempismo ci ha dato una grossa mano a questo giro. Questo nuovo esperimento non parte ovviamente nel migliore dei modi, perché stiamo registrando a quasi 12 ore, anzi un po' di più, dalla sconfitta nel derby, il primo in una cosa come 6 anni se non sbaglio, però ci tenevamo a fare questo momento perché vi ricordiamo, queste sono delle puntate bonus dell'orologio, degli spazi extra in cui noi proviamo a raccontare subito dopo la fine della partita cosa è successo, perché l'Inter ha vinto, in questo caso cosa non ha funzionato e perché dopo appunto una cosa come 12 derby il Milan è riuscita a condividere su Instagram la foto "Milano siamo noi". Gianluca Scudieri, bentornato, buongiorno.
Beh, oddio, grazie per il bentornato e per il buongiorno, ripassare in un altro momento perché diciamo che la situazione non è delle migliori per quanto mi riguarda, però... Poteva andare peggio, poteva piovere.
Poteva pioli. Beh, però diciamocelo, doveva succedere prima o poi. Poteva non succedere contro un allenatore che come massimo, dopo aver perso 27 derby in carriera, dice chi vince festeggia, chi perde spiega, perché fa abbastanza ridere, però alla fine ci sta, rosicata da parte nostra. Doveva succedere prima o poi, ed è così. Come è passato la notte?
La notte è stata passata in maniera, diciamo, tutto sommato tranquilla, anche se rimuginare su quello che è successo è facile, e anche avere a che fare con analisi quantomeno sommarie di chi dovrebbe spiegarla in maniera invece corretta non aiuta a tutto ciò. Per fortuna mi sono distratto guardando un po' di MLB e quindi... la situazione è andata per il verso giusto. Diciamo che è meglio aver perso questo derby, se proprio si deve perdere un derby, che è alla quarta giornata di campionato, che perdere quello al ritorno, quando le cose, salvo clamorosi impedimenti del destino, saranno un filino meglio definite. Onore al Milan, perché ha fatto quello che non è riuscito a fare nel derby di ritorno, e questo dell'anno scorso, e questo è un tema secondo me ricorrente che sarà la chiave dell'analisi. Mentre per quanto riguarda l'Inter, tutto sommato non è tutto da buttare. Non credo ci sia un'analisi onesta di quanto visto, e le cose vengono descritte un filino peggio di quelle che sono in realtà. Io capisco che l'analisi a caldo della partita, specialmente del derby, ti porta a odiare il mondo, e credo che sia anche comprensibile, perché la sensazione di odio tutti vive e lotte in mezzo a noi, però non è tutto da buttare, certo, hai perso, però non c'è da piangere per tutta la vita. Adesso mercoledì bisogna rimettersi già in campo, però quello è un altro discorso.
Assolutamente, quindi per citare il buon Pioli, noi abbiamo perso e quindi ci mettiamo a spiegare. Questa sarà un po' la formula di tutte le puntate. Andremo a fare, ovviamente caso per caso, in questi momenti speciali, delle analisi proprio di quello che è successo in campo, per provare a trovare una ragione a tutta questa sofferenza. In questo caso direi, Gian, che come dicevamo fuori onda, sarebbe bello provare ad andare proprio in maniera temporale, perché è come se l'Inter avesse attraversato 3 fasi nella partita, crescendo nella seconda e perdendosi un po' nella terza dopo la prima di totale sconforto, come era successo nel derby di ritorno dell'anno scorso. Tu come l'hai vista? Cosa secondo te ha funzionato molto del Piolo nei primi 20-25 minuti?
L'allenatore immunodefeated, come è ormai stato ribattezzato da qualcuno, ha gestito esattamente, ha preparato la partita. Ricominciamo, ha un grande pregio: sa che il Milan non è una squadra che ne dica Ibrahimovic a livello di contendership, e quindi ha giocato sulle debolezze dell'avversario, che per sua fortuna sono state le stesse debolezze messe in mostra nel derby di ritorno, vale a dire un centrocampo speculare che marca a uomo, perché di questo stiamo parlando, con Barella che marca uomo Bennacer, Vidal che fa da schermo a Kessié, e isolano la prima uscita palla del Milan. Poi lì si genera l'equivoco tattico, che è esattamente lo stesso equivoco che si è generato nella gara di ritorno dell'anno scorso. Non si è ben capito sul terzino chi dovesse uscire in pressing. C'è chi sostiene che dovesse essere Brozovic a uscire in pressing su Calabria con Perisic che scalava, ma io, vedendo le azioni e vedendo le posizioni di gioco dei due croati, credo che in realtà dovesse essere Perisic a uscire su Calabria e Brozovic a occuparsi specularmente di Çalhanoğlu. Perché questo? Perché in questo modo, pur il Milan poi uscendo dal pressing e lanciando lungo su Ibra, l'Inter avrebbe guadagnato comunque il tempo di gioco per ritornare e ricompartarsi all'indietro, che è quello che succede sempre quando gioca l'Inter di Conte, che pressa altissimo e ormai lo sappiamo. Ma il problema qual è? È che se voi andate a rivedere tutta il primo tempo di Çalhanoğlu, Brozovic non c'è mai accanto a lui, non è neanche nei primi 5 metri di fianco a lui. E questo fa sì che o la palla arrivasse direttamente a Çalhanoğlu, che poi poteva far ripartire il contropiede del Milan, perdendo il tempo per ricompattarsi, oppure l'Inter doveva fare delle rotazioni sull'uomo più pericoloso in quella zona di campo, lasciandolo completamente il centro libero e tagliando fuori praticamente Vidal e Barella. Questo è il motivo esatto per cui l'Inter sembra completamente spaccata in due sin dal calcio d'inizio. L'Inter non è riuscita, grazie a degli errori di Brozovic, possiamo tranquillamente dirlo, degli errori di posizionamento, ad arginare il Milan nell'uscita palla. Il Milan veniva pressato altissimo, si faceva tutto bene, solo che la palla non si recuperava perché o si lanciava lungo su Ibra e poi Çalhanoğlu aveva il tempo e lo spazio per gestire la sponda di un Ibrahimovic che ha pensato bene di essere dominante anche all'età che ha, oppure veniva stata la pressione sugli esterni con Brozovic che si faceva attirare e quindi poi si creavano spazi ancora più grandi. Questi non sono, secondo me, errori tattici, però, e guardo il lato positivo della medaglia. Cioè, questi sono proprio errori insiti all'interno del giocatore Brozovic, perché sono gli stessi errori visti nel derby, quando lui aveva lo stesso compito. È lo stesso problema visto, senza esasperarlo così, nella gara con la Lazio settimana scorsa, quando è entrato in campo, poi l'Inter ha perso un po' di lucidità, neanche un filino di compattezza in mediana, e si è visto a lunghi tratti anche l'anno scorso quando Brozovic giocava sempre da titolare e non si riusciva a trovare la quadra da questo punto di vista. Sono errori individuali per quanto vadano a incidere sull'aspetto tattico della partita stessa.
Sì, è un po' quello che dicevamo anche contro la Lazio, alla fine, e questo però ci dovrebbe far ragionare, secondo me, perché c'è qualcosa che si è inceppato oppure che noi non stiamo vedendo alla massima potenza, perché non è normale che con il 3-5... Allora, poi secondo me c'è, oltre al discorso di Brozovic, che ha fatto benissimo a tirar fuori, perché è evidente che a centrocampo qualcosa non funzionasse, perché Barella e Vidal erano sempre, sempre, sempre in difficoltà, eppure hanno giocato due partite importanti, vuol dire che mancava qualcosa, e Lautaro e Lukaku hanno battagliato per tutto il primo tempo, quindi sì, c'è stato evidentemente un tassello mancante, che era quello che dicevi tu. Secondo me bisognerebbe anche cominciare, l'avevamo detto di Kolarov, avevamo già accennato alcune perplessità, come avevamo fatto tra l'altro l'anno scorso per Godin, dicendo attenzione perché Kolarov è esperto e tutto, con la Roma nella difesa 3 aveva già traballato parecchio. Onestamente nessuno poteva immaginarsi questo tipo di errore, perché in questo momento Kolarov è anche una tassa da pagare quasi, perché si tratta di veramente di concedere un gol a partita quasi per un suo errore di posizionamento, per un suo errore di lettura. Ieri due volte, uno di lettura e uno di posizionamento, c'è veramente... In una squadra che sta cambiando perché vuole improntare il trequartista, che è un cambiamento copernicano per Conte, non si è forse nelle condizioni giuste, quindi bisognerebbe fare un passo indietro in questo momento, bisognerebbe continuare, bisognerebbe gestire. Anche questo è un tema su cui Conte, che va sempre per la sua strada, forse potrebbe fare un ragionamento in più.
Però mi permetto di dire una cosa, l'errore sul rigore sarebbe arrivato anche con un'altra tipologia di difesa, posto che l'Inter ieri oggettivamente non aveva gli uomini per fare una difesa diversa da quella che ha fatto, perché con le assenze che c'erano era una difesa obbligatissima, non obbligata, quella vista ieri. A chiunque pensa che Hakimi potesse fare il terzino destro con Ranocchia e De Vrij centrale e Kolarov a sinistra, no, cioè non è neanche...
Scusami Gian, sai che secondo me però ad un certo punto secondo me si è intravista una difesa a 4 con Kolarov spostato all'esterno perché Conte ha detto per carità toglietelo dal centro dell'area, D'Ambrosio centrale e Hakimi un po' più basso. Ho avuto solo io questa percezione, mi sembra a metà del secondo tempo, no?
Beh, ma in realtà io credo che in realtà siano i soliti movimenti che fa Conte con gli esterni, che dal lato debole fa rientrare il quinto di centrocampo e lo fa quasi formare una linea 4. Lo faceva Candreva l'anno scorso, lo faceva Biraghi, lo ha fatto Young. Non credo che sia un ritorno in auge della difesa a 4. Ti ripeto, quello di Kolarov sul rigore, io mi limito a quello, è un errore che fa in qualsiasi modo proprio per mancanza di lettura e io credo anche di condizione atletica. Sul secondo gol invece non sono totalmente convinto che Kolarov sia da incolpare più di quanto già non sia stato fatto per il primo gol. Mi spiego. Ho avuto modo di rivedere, nel mio masochismo clamoroso, di rivedere più volte quell'azione. Si vede chiaramente che la difesa dell'Inter si muove in maniera corretta. D'Ambrosio si fa saltare da Leao e lì torniamo al solito punto che Leao nel derby l'anno scorso sembrava avesse messo in tasca Godin, ma non era così, però quest'anno si è messo in tasca D'Ambrosio. Quindi cosa succede? Che De Vrij scivola sull'esterno e Kolarov giustamente deve ritornare a mettersi in posizione centrale. La matematica, chiamiamola matematica, dice che comunque il centrocampista deve rientrare a coprire e fare il terzo di sinistra. Si vede proprio più di un frame in cui Kolarov non solo guarda la posizione di Ibrahimovic, ma guarda anche la posizione di Brozovic. E vedendo Brozovic che sta rientrando, finisce la diagonale e si mette centrale di difesa. Perché comunque è giusto che Kolarov stia lì. Per uno che non è abituato a fare il centrale della difesa a 3, bisogna limitarsi a fare il giusto, non a fare delle letture. Cioè non gli si può chiedere di fare delle letture sensazionali, deve fare il giusto. Problema lì è che Brozovic non continua la corsa e quindi Ibrahimovic in realtà sì, poi Kolarov possiamo dire poteva seguirlo ma lì il problema nasce che Brozovic è fuori posizione e quindi arriva Ibrahimovic completamente indisturbato perché non c'è Kolarov si limita a fare, chiamiamo il compitino, ma Brozovic completamente non ci arriva mai. Le corse all'indietro di Brozovic di ieri sono state inesistenti.
Purtroppo di questo Brozovic non lo scopriamo certo oggi, che ha difficoltà a difendere all'indietro. Comunque beh, poi secondo me diciamo abbiamo evidenziato quelle che sono state le criticità, tra l'altro poi lasciami continuare a combattere la mia battaglia, che ovviamente non vuole essere un accanimento terapeutico, però Perisic dall'altro lato continua secondo me ad essere un po' un pesce fuor d'acqua, per carità è tornato in maniera super disponibile, è tornato con l'atteggiamento giusto, se no Conte lo prenderebbe ammazzate sui denti come ha fatto nello scorso ritiro. È evidente però che in questo momento non riesca ad essere un valore aggiunto, perché in difesa non copre e soprattutto in avanti non riesce più a fare quello che un tempo faceva benissimo, e per un tempo, sto parlando di 3 anni fa, puntare l'uomo e andare sul fondo, perché se tu con Calabria riesci ad andare sul fondo una sola volta, e guarda caso quando vai sul fondo è gol, perché poi metti la palla in mezzo su quella bel inserimento di Kolarov che è riuscito a scardinare i meccanismi difensivi portando un uomo in più sulla tre quarti avversaria, tu contro Calabria non riesci a creare superiorità numerica, non riesci a fare la differenza, come per Sergi Roberto ai tempi, come per altre molte situazioni, c'è un grosso campanello d'allarme, anche perché Hakimi sulla destra dal primo minuto ha risolto subito la diatriba tra chi era più pronto tra Teo Hernandez e lui. Tra l'altro ho fatto un sacco ridere Hernandez, che come nelle grandi dichiarazioni pre-derby del grande Milan, con me Hakimi non passa, 55 secondi tunnel, e poi non l'ha più visto per tutta la partita. Tra l'altro sarebbe anche stato ammonito perché ha tirato giù Lukaku, però no, va bene comunque, ma di questo poi parliamo, questo è un capitolo a parte finale della rosicata. Questo è quanto. Perdici, secondo me, al momento non è sostenibile, e per quanto Bastoni e Skriniar siano un'assenza pesantissima e si è visto nell'economia della gara, secondo me anche il fatto di aver potuto disporre di Darmian per pochissimo, perché credo abbia fatto un allenamento in gruppo, visto che poi nel corso di queste due settimane non si è mai allenato nessuno, o si sono allenati individualmente i quattro che erano rimasti. Avere solo Perisic a tutta fascia è un altro minus importante per questa squadra. Posto che Perisic ha dei margini di miglioramento, al momento però noi abbiamo individuato in tutta la catena di sinistra un grosso, grosso, grosso problema per questa squadra, che è quello dove l'Inter deve mettere mano per risolvere qualcosa e per cambiare.
Però mi permetto di dire che il problema di Perisic, so che no, io non sono il suo più grande estimatore, non è un segreto questo, però credo che il problema di Perisic più grosso ieri sera non sia stato in fase difensiva, o comunque nella fase di transizione difensiva. Il suo più grande problema sia stato proprio quello della fase offensiva, che però è un qualcosa che gli viene riconosciuto quasi oggettivamente come il suo plus. Il problema è che probabilmente ancora deve entrare nel ritmo richiesto da Conte. Non è tanto l'andare sul fondo, perché lui lo cerca pure troppo andando insistentemente andare sul fondo. Il problema è che lui è lento nella giocata. Cioè lui, cioè, ci sono state due o tre occasioni in cui la palla arriva molto velocemente da lui, però lui rallenta con la solita finta, col doppio passo, il surplus.
È diventato Candreva.
E sì, cioè, nel senso, non è diventato Candreva, però lo ha sempre avuto questo discorso di, per puntare lo faccio da fermo e non lo faccio in velocità, che rallenta tremendamente l'azione e consente al Milan, magari spaccato, magari messo male nel rientro e nella transizione difensiva, di recuperare e di riempire l'aria a sua volta. Ci sono state due occasioni ancora, prima del, se non ricordo male, anche ora prima del gol di Lukaku, ma forse anche prima dell'1-0 del Milan, in cui la palla arriva a lui e lui perde il tempo per crossare, e poi la palla, in quei casi, gioco forza, arriva lenta. Cioè i cross di Perisic, il problema è che sono cross lenti, non che siano imprecisi, ok, proprio lenti, e quindi poi l'inserimento deve essere fatto perfettamente, il terzo tempo deve dare la forza alla palla che manca, mentre un pallone inserito magari non così preciso però teso con la forza, e come è stato il pallone del gol dell'1-2, perché il pallone del gol dell'1-2 arriva sui piedi di Lukaku perché Donnarumma lo smanaccia, ma perché è un cross impreciso, è troppo sul portiere, ma è troppo veloce la giocata che Donnarumma non ha la posizione giusta, e comunque i difensori del Milan non sono a proteggere un'eventuale ribattuta. Questo deve migliorare Perisic, posto che comunque l'Inter ieri giocava senza quattro titolari, e se il fatto che Perisic abbia tutti questi limiti dimostra come l'assenza di Young si sia fatta sentire, ma queste sono condizioni del gioco. Anche il Milan ha avuto l'assenza di Ibrahimovic fino alla partita di ieri, quindi non si può semplicemente ragionare in base di questo. Io credo però semplicemente che non sia tutto da buttare. L'Inter dopo il 2-0 comunque è salita in cattedra e ha praticamente, non dico dominato la partita perché non esiste proprio una frase del genere, però ha giocato molto bene e ha evidenziato quali sono i difetti, ma ha fatto vedere chiaramente anche quali sono i pregi. Cioè, ti do un, e credo di entrare nella seconda macro area dell'analisi della partita, se mi dai il permesso.
Vai, 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 dimentichiamoci questi 20 minuti iniziali.
Cioè, se uno il più grande difetto che viene dimostrato da questa Inter, o comunque che viene affibbiato a questa Inter, è che ha perso solidità difensiva. Ora, io mi sono andato a riprendere i dati relativi al periodo che andava da metà settembre, identificamente dalla gara contro il Barcellona di andata del gironcino di Champions League, alla gara contro il Verona, o comunque al 25 di novembre dell'anno scorso. L'Inter aveva realizzato, per bontà, occasioni per 16 gol, realizzandone 17, quindi esattamente in media inglese. Mentre aveva subito 11 gol a fronte di 9 occasioni concesse, cioè 9 expected goals. Quindi vuol dire che non è un problema nuovo quello della solidità difensiva. Cioè, subire 1.98 gol in più rispetto agli expected goal vuol dire che mancava solidità difensiva, o comunque c'erano degli errori individuali che portavano a dei gol in quelle partite. Si pensi a Sassuolo, dove l'Inter vince 4-0 e poi rischia di pareggiarla all'ultimo. Mi viene in mente la gara col Brescia, no, forse la gara col Brescia è quella dove è difeso meglio. Mi viene in mente la gara col Verona, cioè dove a un'occasione corrisponde quasi sempre un gol, che è esattamente quello che succede quest'anno. La vera differenza, però, è l'attacco. L'attacco quest'anno sta viaggiando su livelli di conversione altissimi, lo ha fatto nelle prime partite. Ieri è stato quello che è stato, ma non si può sempre pensare che si creino due occasioni da gol. Cioè, o meglio, sarebbe l'optimum realizzare due expected goal e farne quattro. Ma capitano quelle partite in cui non gira. Però quello è evidentemente un miglioramento rispetto all'anno scorso, dove l'Inter viaggiava in media inglese. Ora, il difetto acclarato e che viene visto quest'anno in realtà è un difetto che l'Inter ha già dall'anno scorso, e gli interpreti sono cambiati quasi tutti. Quindi, prima di entrare a dire, e poi, come è stato chiesto a Conte in maniera folle, secondo me, non capisco come non si sia fatto esplodere in diretta. Cioè, la domanda su Godin, io ho letto semplicemente perché quando l'Inter perde poi non guardo, cioè già non li guardo a prescindere, ma poi non li guardo, figurate, quando l'Inter perde. Ma chiedere a Conte della partenza di Godin, secondo me, ora, con tutto il rispetto perché ha fatto la domanda negli studi di Sky, perché credo si tratti degli studi di Sky, chiedere all'Inter di aver preso Godin, ma Godin esattamente un anno fa era il problema della difesa 3, eh? Cioè, non ci giriamo troppo intorno. Esattamente un anno fa noi probabilmente stavamo difendendo Godin in questo podcast, come sempre ci capita, ma soprattutto era il problema per il 99.9% degli addetti ai lavori e dei tifosi dell'Inter, perché non era abituato a giocare nella difesa 3, perché faceva giocare male Skriniar, perché doveva farlo girare a sinistra, perché l'Inter non aveva solidità difensiva e prendeva gol dal Verona, prendeva 3 gol dal Sassuolo e prendeva 2 gol dalla Juve. Cioè, i problemi erano esattamente questi. Quindi, sul fatto che questa tipologia di problemi verrà risolta, io ci metto la mano sul fuoco. Sono sicuro che Conte andrà da Kolarov e gli dice: la prossima volta che ti fidi di Brozovic ti stacco la testa, o la prossima volta che fate quei passaggi in orizzontale non uscite vivi da piano. Ci gioco la mano. Il problema è che non viene esaltato quello che è il vero plus rispetto alla stagione. Cioè, qua c'è una fase offensiva che ieri sera, al netto di tutto, crea per più di 2,5 gol, senza rigori, senza situazioni da gioco fermo, cioè da situazioni di gioco aperto. L'Inter è arrivata a calciare, credo di aver mandato un grafico di Kalei Expected Goal, che è un account su Twitter, se vi va seguitelo, perché fa i report di tutte le partite dei 5 campionati maggiori. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5 macro occasioni, per macro occasioni intendo più da 0-10, 0-20, all'interno degli 11 metri, cioè fra il dischetto del rigore e la linea di porta. Il Milan ha fatto 5 occasioni, anzi 6 occasioni in tutto dentro l'area di rigore, considerando il rigore. Cioè, capite che c'è, che il problema, la differenza è questa: l'Inter l'anno scorso non sarebbe mai arrivata tutte queste volte e con questa qualità dentro l'area di rigore. Sì. Prendiamolo ogni tanto il buono. Questo è, non è buono, è ottimo, perché Hakimi non sbaglierà sempre quel colpo di testa e Lukaku non sbaglierà sempre quell'appoggio di sinistro. Poi possiamo dire, ah, l'Inter 0 tiri in porta nel secondo tempo. Va bene, ok. E se dobbiamo giocare a fare solo i tiri in porta, giochiamo a guardare solo i tiri in porta.
Ma guarda Gianni, io proverei a riportare tutto su un discorso per spiegare appunto la fase 2, che è stata quella, come dicevi tu, in cui l'Inter ha messo in campo questo tipo di forza. E è stata un po' la frustrazione, perché ci sono partite che tu soffri, per, cioè che tu accetti di perdere perché l'avversario è nettamente superiore. Mi viene da pensare a alcuni esempi recenti con la Juve, quelle col Barcellona al Camp Nou, in cui comunque giochi contro una squadra più forte. Ci sono partite che tu perdi e ti fanno arrabbiare, perché tu sai di essere più forte e sai di aver messo in campo di più del tuo avversario per una serie di sfighe, di bravura avversaria, di bla bla bla, non riesce a dimostrare questa forza. Perché quello che dici tu, secondo me, era evidente anche occhio nudo, cioè ogni volta che la palla andava a Lukaku e Lautaro, i difensori del Milan facevano un segno della croce, ed è stato delittuoso non essere riusciti a sfruttare quel tipo di predominanza fisica, quel tipo di chiarezza di idee, perché il Milan ha giocato un'ottima partita i primi 20 minuti, poi ha giocato veramente di risposta, e secondo me l'emblema di questo è stato quando Pioli a inizio secondo tempo sostituisce entrambi gli esterni, perché il loro gioco è quello, cioè palla in profondità e speriamo che i difensori dell'Inter siano più lenti degli attaccanti del Milan, con tutto il rispetto che si può avere per la squadra di Pioli, che è organizzata benissimo in campo, che probabilmente arriverà in Champions League e diventerà presidente della Repubblica, farà diventare presidente della Repubblica Pioli o Cavaliere del Lavoro per risultati eccezionali, e Ibra vincerà il Nobel per la pace perché troverà il vaccino per il coronavirus se continua a giocare così, però al netto di questo, secondo me quello che dici tu poi ha un effetto umano sui tifosi e secondo me anche sui giocatori, che sono veramente frustrati. Penso a Barella, che al 85esimo fa una sgroppata di 60 metri per andare a prendere un pallone vacante, la mette per Lukaku, che però non capisce che deve tagliare o non riesce a tagliare in tempo, perché hanno fatto tutti la scelta giusta, perché Barella ha dato il pallone al momento giusto, Lukaku ha tagliato con i tempi giusti, ma è arrivato un pizzico in ritardo perché Romagnoli è stato intelligentissimo ad aspettare e a non buttarsi nello spazio per farlo andare in fuorigioco. Quella era l'azione perfetta, che però non si è concretizzata per quello che abbiamo detto poco fa. Bravura del Milan, che ha saputo leggere la partita, e sfortuna barra alcune cose che vanno sistemate nello scacchiere interista. E qua poi Gian, ci proiettiamo all'ultima parte, visto che abbiamo citato l'85esimo di Barella, che è quella del finire della gara, dove era evidente che l'Inter avesse le idee per riprenderla, secondo me non aveva più la forza, cioè era proprio stanca fisicamente, si è visto, ci sono stati una serie di errori anche in fase di impostazione con Eriksen che deve recuperare su Ibra, o Eriksen che sbaglia un altro passaggio perché gli viene data male, lì c'è stata veramente veramente tanta difficoltà, ed è stato evidente che il fatto che Conte, girandosi verso la panchina, abbia trovato appunto Eriksen, che è entrato come è entrato, Sanchez, che ha giocato gli ultimi 10 minuti, ma era meglio non farlo scendere in campo perché si è visto che era non al meglio, e poi c'era una pletora di ragazzi del 2001-2002 che sono, insomma, va bene, ma anche no, per giocare questo tipo di partite. Questo, per tornare ai grandi fasti dei 5 cambi con la Fiorentina, è stata un'altra chiave, secondo me, quando c'era bisogno di forze fresche, che magari erano state ad appiano 2 settimane, non hai avuto la possibilità, e quindi ti sei un po' bloccato su se stesso. Va da sé che Lautaro ha giocato un primo tempo importantissimo nella ripresa, è scomparso poco a poco, e Kier ha rimesso le mani salde sul volante dopo che l'aveva tirato giù in area di rigore, dopo che l'aveva perso, dopo che tutta una trafila di errori, poi alla fine si è conclusa così. Hai altre considerazioni sul derby da fare, oppure chiudiamo questa parentesi e magari diciamo due cose su come approcciare la partita di mercoledì?
No, guarda, allora io sulla partita di mercoledì mi permetto di non dire niente, perché tanto ne ho parlato in puntata. Su quella di ieri dico che sicuramente non ci saranno più discorsi sui 5 cambi, almeno per 2 settimane non verrà posto il problema. Quando l'Inter poi tornerà a fare 5 cambi verrà di nuovo tirato fuori il problema. Però per quanto riguarda le sostituzioni, erano obbligate e non si poteva chiedere di più. L'Inter era una partita che tutti sapevano che avrebbe dovuto vincere entro i primi 70 minuti, perché sennò poi sarebbe esplosa dal punto di vista fisico, anche perché i giocatori che sono rientrati dalle nazionali non sono giocatori succedanei, sono parte integrante dei loro progetti delle squadre nazionali. Si pensi a Barella, che è costantemente titolare per Mancini, Vidal e idem come sopra, Lukaku non credo abbia fatto un minuto di riposo, e quindi la situazione era oggettivamente quella. Anche Lautaro ha giocato tutte e due le partite con l'Argentina per il problema gastrointestinale di Dybala, che lo ha tenuto fuori contro la Bolivia, se non ricordo male, perché la seconda era quella.
Mi chiedi troppo.
Però il discorso è che ogni tanto capita, ed è capitato nella partita probabilmente peggiore dal punto di vista emozionale ed emotivo. Non è tutto da buttare, ripeto. L'Inter secondo me ha fatto una buonissima partita dal lato offensivo, anche meglio delle aspettative, e difensivamente ha fatto la partita che purtroppo si sospettava potesse fare. Come dicono gli esperti, le partite si vincono a centrocampo, e il Milan ha vinto la partita a centrocampo, ma non per superiorità rispetto ai centrocampisti dell'Inter, ma per inferiorità di un singolo, mi permetto di dirlo chiaramente, rispetto a un altro singolo del Milan, perché i centrocampisti del Milan non hanno fatto questa partita spaziale. È che laddove il terzo Çalhanoğlu ha fatto una partita buona, è venuto totalmente a mancare quello che doveva essere il suo marcatore. Quindi la situazione si è evoluta così. Quindi non credo che ci sia altro da aggiungere a riguardo. Dico solo che non bisogna buttare tutto quanto alle ortiche e fare già processi alla quarta giornata, perché sennò non ne usciamo più.
No, chiaro. Ma l'Inter ha questa tendenza a non volerne uscire più, e l'interista in particolar modo. Va bene, Gian, abbiamo evitato volontariamente, come sempre, il discorso arbitraggio, che ieri... Io mi permetto di dire solo che se entrambi gli allenatori sono ammoniti, significa che qualcosa non è andato, perché c'è stato qualcosa che non ha funzionato nel metro di guida dell'arbitro, di cui non mi viene il nome.
Il signor Mariani di Aprilia? Era lui?
Sì, Mariani. Ripeto, l'Inter non ha perso il derby per l'arbitraggio, ovviamente. Ha lasciato abbastanza straniti alcuni metri di giudizio, soprattutto se rapportati alla gara poi col Crotone Juve. Ho visto qualcosina, e alcuni falli, cioè mi viene in mente tipo il rigore dato al Crotone. Mi sembra assurdo che sì, non sia stato nemmeno fermato quando ha zoppato Lautaro, Hakimi, pardon, che tipo ha preso 3 colpi in 10 minuti, sul fuorigioco e sul non rigore di Lukaku è evidentemente un'interpretazione. Potremmo star qua 57 ore a discuterne. Era una giocata di Eriksen intenzionale, il secondo tocco di Kier, Donnarumma lo fa apposta, bla 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 bla, non è questo quanto. Dispiace, perché non si riesce, secondo me, con questa classe arbitrale a trovare un parere omogeneo su partite. Tu guardi 3-4 partite all'interno di una giornata di Serie A e trovi comunque delle incongruenze nei vari metri di giudizio. Questa è una cosa che a me dispiace, non perché falsa il campionato, ovviamente, perché è ridicolo e pretestuoso dire cose di questo tipo, però si parlassero tra loro, decidessero un metro univoco, saremmo sicuramente tutti più tranquilli. E basta, dai Gian, l'abbiamo affrontata bene questa?
Sì, sì, io non ne ho neanche parlato, quindi la cosa è stata affrontata onestamente in maniera eccezionale. Non ho detto niente, quindi te la sei cavata benissimo. Bravissimo.
Va bene, dai, allora è andata così. Grazie a tutti per essere stati con noi per questo primo episodio dell'Orologio Rewatch. In questo caso abbiamo parlato di Inter Milan, speriamo di fare a breve un'altra puntata in cui parliamo meglio dell'Inter e analizziamo e festeggiamo e non spieghiamo perché l'Inter ha perso, sempre per citare il nostro fantascientifico Piolo. Gian, ci sentiamo dopo la Champions.
Alla prossima Marco, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato anche in questa domenica e sì, ci vediamo dopo la Champions, speriamo con un risultato migliore.